sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:51 del mattino, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, è giovedì, questo è sempre, come sempre, ancora sempre, per sempre sempre, il demone del tardi, beh per sempre sempre, speriamo anche di no, ma intanto da dove partiamo? Allora, oggi magari partiamo da come sui giornali viene raccontato il Question Time e viene raccontato come un duello tutto al femminile, un apostrofo rosa tra due donne che litigano, Ellie e Giorgia, Meloni e Schlein. C'è il Corriere della Sera con il dito puntato di Giorgia e lo sguardo di Ellie che fa quasi voyeurismo da lotta nel fango, mentre Libero la butta sul calcio femminile con un Meloni Schlein 1-0 palla al centro, che fa tanto la partita di pallone, quella dove non viene mai portata Rita Pavone perché lui la domenica la lascia sempre sola, mentre La Stampa sceglie un più cavalleresco le duellanti, che sta tra Lady Oscar e Ridley Scott, con tutti intorno a battere le mani tranne Salvini e Conte, che Il Foglio racconta come maschi vaganti in cerca di attenzioni. Ma al di là della cornice narrativa, il Question Time si consuma quasi ritualmente nel più classico degli affondi parata e risposta, tranne per il fatto che la Schlein fa l'opposizione e la Meloni fa l'opposizione pure lei, perché dopo una vita da mediana a fare opposizione è quasi pavloviano urlare che ha stato sempre qualcun altro e quindi piove governo precedente. Un po' su tutto, perché c'è sempre qualcuno prima che ha fatto la cazzata. Governo Draghi, un po' sì, un po' no. Governo Conte, molto sì. Figuriamoci Letta e pure Renzi, che allora stava ancora nel PD, e via a ritroso da Gentiloni a Prodi, che in questo paese hanno sempre governato i comunisti. Si risparmi, ecco, giusto Silvio, che poi se no fa le mattane e straparla di nuovo con i giornalisti. Solo che la nenia del governo precedente alla lunga rischia di suonare come un disco rotto, e allora eureka, ecco che Giorgia è pronta ad innestare la narrazione 2.0, che è quella della colpa dei governi ancora più precedenti. Il governo Goria, per esempio, avrà combinato qualche disastro che ora le mette i bastoni tra le ruote, no? Per non parlare di Spadolini, che nell'82 non impedì ai Village People di esibirsi a Super Classifica Show, seminando il vento dell'omosessualità che ora soffia come un tornado sulla capanna della tradizione. E per non dire del governo Minghetti, che nel 1864 consentì a Bakunin di venire in Italia a portare l'anarchia, o del governo La Marmora, che disse sì alla Prussia per il MES, o ancora del governo De Pretis, che non fece una minchia, ma proprio una minchia, contro i rave party. E dell'oppressione fiscale ne vogliamo parlare? Risale al Granducato di Toscana l'odiosa abitudine da parte dello Stato di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Come non ricordare quel "chi siete? Cosa fate? Dove andate?" Un fiorino con cui i governi del Rinascimento avallarono il saccheggio sistematico dei contribuenti italiani. E ora tocca fare la flat tax. Colpa di tutto e di tutti, sì, ma sempre dei governi precedenti, di quelli ancora più precedenti e addirittura di quelli precedentissimi, tipo gli Etruschi, che introdussero le accise, e peggio di tutti loro, i Fenici, che con sta smania di navigare, invece di starsene tranquilli sulla terraferma, inventarono l'immigrazione. Non avessero inventato i barconi, sti Fenici, ora le nostre spiagge sì che sarebbero tutte un acqua gym. Maledetti loro dunque, e tutti gli altri governi precedenti e ancora più precedenti, tutti naturalmente tranne uno che fece anche cose buone. Oh, attenzione però, perché questo resta pur sempre il paese delle opportunità, nonostante tutti e nonostante tutto. Ne è un esempio, per esempio, l'onorevole Montaruli, ve la ricordate? Che si era dovuta dimettere da sottosegretaria all'università perché era stata condannata per peculato. Bene, non la si poteva lasciarla andare alla deriva, e quindi ecco, è stata nominata alla commissione di vigilanza RAI. Consideriamolo un lavoro socialmente utile, anche perché guardare tutto il giorno e vigilare sulla programmazione di Rai 2 può essere effettivamente una condanna. Però se ho capito come funziona, a questo punto ad Anastasio, quello che invece si è dovuto dimettere perché ha parafrasato Mussolini nel discorso rivendicativo dell'omicidio di Matteotti, beh, allora lui daranno direttamente la presidenza della Rai al posto di Fuortes, che quindi scansati arriva quella. Altro. Intanto non so se ieri avete sentito un tonfo, pum, proprio quel, un botto secco, è stato Credit Suisse che è venuto giù, e questo è oggi il titolo principale che troviamo sui quotidiani. Valanga Svizzera sui mercati è il titolo di Repubblica. Crisi bancaria, il Credit Suisse affonda, altra giornata shock per le borse, queste sono le 24 ore. Crack Credit Suisse, le banche contro Lagarde, perché poi c'è un nesso molto delicato che riguarda la gestione delle crisi bancarie e la politica dell'aumento dei tassi di interesse. Crolla Credit Suisse, borse a picco, questo è il Corriere della Sera. Con il tracollo di Credit Suisse la crisi bancaria diventa globale, e con il titolo che fa domani andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo i titoli delle 8 con la seconda parte del Demone del Tardi. To be a 7 minuti dopo le 8, le voci di Annie Lennox e di Aretha Franklin insieme in questa pezzo d'antan, Sisters Are Doing It For Themselves, naturalmente Eurythmics, quando andiamo a cominciare la seconda parte del Demone del Tardi. E l'altra notizia che oggi troviamo su molte prime pagine dei quotidiani, praticamente tutte, ed era prevedibile, è quella della guerriglia a Napoli tra i tifosi dell'Eintracht, gli ultras napoletani, la polizia, con le immagini di una città a ferro e fuoco. Incredibile che la Lamorgese di fronte a tutto questo non si sia ancora dimessa. E ieri alla Meloni stava per partire il tweet "Lamorgese, dimettiti", poi per fortuna alcune persone che le vogliono bene l'hanno fermata. Guarda Giorgio, non c'è più la Lamorgese, adesso ci siete voi. Ma intanto il Giorno addirittura titola "Invasione barbarica", con lo sfondo delle auto della polizia incendiate a Napoli in Piazza del Gesù. Se i barbari arrivano da nord, i barbari naturalmente arrivano anche dall'Oriente. E oggi Libero propone le preoccupazioni di Vittorio Feltri, perché scrive: manca solo che adesso arrivino da noi i talebani, ci mancavano solo i talebani. Molta gente dell'Afghanistan aspira a venire in Italia portandosi appresso la sua cultura insensata. E ci sentiamo di condividere le preoccupazioni di Vittorio Feltri, perché se arrivassero effettivamente i talebani, che sono contro i gay, per il patriarcato, per le scuole religiose, poi rischiano di vincere le elezioni al prossimo giro, o male che vada, come dire, di andare a rafforzare la compagine di governo. Prima di affrontare il tema di Credit Suisse, però innanzitutto una notizia clamorosa, perché oggi, pensate, La Verità, credo da 3 anni a questa parte, non apre sul Covid, ma apre con la notizia e lo stesso titolo che facevano gli altri due giornali della destra ieri, cioè dopo la UE il PD attacco alla casa, le barricate del governo contro la patrimoniale green. E invece, a proposito di lieti anniversari e di feste di compleanno, Libero a pagina 19 celebra, pensate, un anno di pistola elettronica. Il taser fa paura ai delinquenti, quando lo vedono si fermano. D'altra parte, come insegna Chekhov, se c'è una pistola elettronica per le strade, prima o poi quella pistola elettronica dovrà sparare. Ma intanto andiamo alla vicenda di Credit Suisse. Oggi mi tocca fare quel lavoro che i professor Di Stefani non vogliono più fare, ma che in realtà faranno egregiamente domani al Giorno delle Locuste, anche perché oggi il racconto di Giuliana Ferraino sulla pagina del Corriere della Sera ripercorre tutta una serie di tappe che hanno portato alla capitolazione di Credit Suisse, e che il professor Di Stefano ci ha sgranato come un rosario nel corso del tempo al Giorno delle Locuste. In tempi non sospetti, gli scandali di Zurigo, bugie, spie, riciclaggio, già bruciati 100 miliardi, scrive Giuliana Ferraino. Due numeri aiutano a capire la caduta del Credit Suisse. Nel 2007 la banca svizzera era l'ottavo maggior istituto quotato del mondo per capitalizzazione, ma quando le sue azioni ieri mattina sono arrivate a perdere il 31% prima di recuperare in parte nel pomeriggio, la banca è precipitata al 155esimo posto, con una capitalizzazione intorno ai 7 miliardi di franchi svizzeri, circa 7,15 miliardi di euro. Significa che il Credit Suisse negli ultimi 15 anni ha spazzato via qualcosa come 100 miliardi di franchi di capitalizzazione con le valutazioni correnti, e come se avesse perso un'intera Goldman Sachs, calcola il Financial Times. Per fermare il crollo e il rischio di insolvenza segnalato dall'aumento vertiginoso dei derivati, per assicurare gli investimenti più rischiosi saliti al record di 1000 punti, di 18 volte il CDS a un anno di UBS, il Credit Suisse ha fatto appello alla Banca Centrale Svizzera. In serata la Swiss National Bank e l'autorità di regolamentazione FINMA hanno dichiarato che il Credit Suisse soddisfa i requisiti di capitale e di liquidità imposti alle banche di importanza sistemica e che la Banca Nazionale Svizzera fornirà a Credit Suisse liquidità se necessario, ma c'è già chi ipotizza uno spezzatino con la vendita separata delle attività sane. Insomma, si annuncia e si prepara un salvataggio di Stato, così come è accaduto e sta accadendo nel caso della Silicon Valley Bank, con la decisione del governo statunitense di non fare come ai tempi di Lehman Brothers. Su questo argomento poi ci torniamo dopo, ma intanto ripercorriamo appunto le tappe che hanno portato al disastro di Credit Suisse. Sarebbe la fine, scrive la Ferraino, dell'istituto fondato nel 1856 da Alfred Escher a Zurigo, ma nei suoi 167 anni di storia il Credit Suisse è stato spesso al centro di scandali e crisi, dalla compravendita di oro con la Germania nazista, ai rapporti commerciali con il Reich, alle relazioni pericolose con Greensill e Archegos Capital fallite nel 2021, fino all'accusa di riciclaggio di denaro con la scoperta di 18.000 conti segreti, inclusi quelli intestati a malavitosi torturatori ricercati, evasori fiscali, rivelati dall'inchiesta giornalistica internazionale Swiss Secrets nel febbraio del 2022. Concentriamoci sugli ultimi due anni. Dopo lo scandalo media dei Swiss Secrets, a giugno il Credit Suisse è stato condannato per non aver impedito il riciclaggio di denaro da parte di una banda bulgara di trafficanti di cocaina. A marzo 2022 un tribunale della Bermuda ha stabilito che l'ex primo ministro georgiano Ivan Shvili e la sua famiglia hanno diritto a un risarcimento di oltre mezzo miliardo di dollari da parte del ramo assicurativo vita locale del Credit Suisse, dopo che un ex consulente della banca nel 2018 è stato condannato da un tribunale svizzero per aver falsificato le firme di ex clienti, tra cui appunto il premier georgiano, per 8 anni. Lo scorso ottobre la banca ha accettato di pagare 475 milioni di dollari alle autorità di regolamentazione di Stati Uniti e Regno Unito, dopo essersi dichiarata colpevole di aver frodato gli investitori per un prestito di 850 milioni di dollari al Mozambico, destinato a finanziare una flotta di pescherecci per la pesca del tonno. Ma circa 200 milioni sono andati in tangenti a banchieri del Credit Suisse e a funzionari del governo mozambicano. In Mozambico il Credit Suisse ha anche organizzato un prestito tenuto segreto al Fondo Monetario Internazionale, che ha ritirato il sostegno al paese quando ha ammesso di aver ricevuto 1,4 miliardi non dichiarati. Adesso si capisce anche che cosa ci facesse sempre in Mozambico il professor Di Stefano, altro che dar la caccia ai coccodrilli, era probabilmente lì a investigare. Ma andiamo avanti, perché i grossi guai sono successi un anno fa. Nel marzo 2021 il Credit Suisse ha perso 5,5 miliardi di dollari con il default del family office statunitense Archegos Capital Management. Sempre nel marzo 2021, in seguito al collasso di Greensill Capital, il Credit Suisse è stato costretto a congelare 10 miliardi di dollari di fondi. La banca svizzera aveva venduto miliardi di debito di Greensill agli investitori, assicurandoli che i titoli ad alto rendimento erano a basso rischio, perché l'esposizione creditizia sottostante era completamente assicurata. Dopo le cause, finora Credit Suisse ha restituito circa 6,8 miliardi di dollari agli investitori. Greensill e Archegos hanno provocato una perdita di quasi 6 miliardi di franchi nel bilancio 2022. Credit Suisse si è visto costretto a varare un duro piano di riorganizzazione e un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi, che ha cambiato l'assetto azionario, facendo diventare gli arabi primi azionisti. Secondo il sito della banca, ora la Saudi National Bank ha il 9,88%, segue Qatar Holding con il 5,03%, ed è stato il no del primo socio saudita al nuovo aumento di capitale a far sprofondare il titolo del Credit Suisse, che negli ultimi 6 mesi ha perso quasi il 65% sul listino di Zurigo, oltre il 35% negli ultimi 5 giorni, dopo il crack della Silicon Valley Bank. Credit Suisse però non è stato protagonista solo di scandali finanziari, e qua arriviamo alla conclusione, l'ex amministratore delegato Thiam era stato costretto a lasciare l'incarico nel marzo 2020. Un'indagine aveva rivelato che la banca aveva assunto investigatori privati per spiare l'ex responsabile della gestione patrimoniale dopo il suo passaggio alla rivale UBS. Infine, Antonio Orta Osorio, invece, si era dimesso dalla presidenza di Credit Suisse nel gennaio 2022, dopo nemmeno un anno al vertice dell'istituto. Perché? Perché aveva violato le norme di quarantena anti-Covid per andare a Wimbledon a vedere la finale del tennis. Tutte tappe che probabilmente gli ascoltatori più attenti del giorno delle locuste ricorderanno, ma dicevamo che quanto sta accadendo al settore bancario, con i casi di per sé differenti ma comunque in qualche modo dai mercati correlati, va a incrociare il tema dell'aumento dei tassi che la politica scelta dalla BCE per contenere l'inflazione. Siamo a pagina 2 della Stampa, ne scrive tra gli altri Fabrizio Goria: la crisi di fiducia riguarda la solidità del sistema bancario globale e arriva nel momento più complicato per la BCE. Se fino a una settimana fa le indicazioni di Christine Lagarde erano indissolubili, ora non è più così. La stretta di 50 punti base, avvertono gli analisti di Goldman Sachs, non dovrebbe essere in discussione, ma crescono e molto i dubbi. Come rimarcato da Citi, Francoforte si trova in una situazione scomoda, la BCE ha una sfida impossibile davanti a sé, le tendenze dell'inflazione rimangono estremamente vischiose, il che dovrebbe giustificare tassi più elevati più a lungo, ma le preoccupazioni sistemiche sul settore bancario non possono essere ignorate, fanno notare gli esperti di Citi. Lo scenario di base, nonostante ciò, resta un aumento del costo del denaro da mezzo punto percentuale meno sicura, e invece Deutsche Bank che vede una stretta di soli 25 punti base. In un contesto così complicato è possibile che si allarghi la spaccatura tra i banchieri centrali che chiedono più gradualità e quelli che domandano più aggressività. I primi, dopo la riunione di oggi, chiederanno con maggiore vigore di tirare il freno a mano, considerata l'evidente instabilità finanziaria odierna, una visione che più di un osservatore non esclude possibile già oggi. I secondi viceversa ribadiranno che di fronte a un'inflazione più persistente del previsto occorre più incisività nei rialzi. Non mancherà un passaggio anche sul collasso di Silicon Valley Bank e le implicazioni strutturali sulle banche dell'Eurozona. La vigilanza di Francoforte continuerà a monitorare l'evoluzione della crisi di fiducia, soprattutto per evitare che ci possa essere un'incontrollata fuga dei depositi da qualche istituto bancario europeo. Allo stesso modo Francoforte valuterà le conseguenze del proprio percorso su libri contabili degli istituti. E nel commento di prima pagina Stefano Lepri scrive che ora il vero rischio è la crisi di fiducia. Quando sono le banche a dubitare l'una dell'altra, viene da pensare che là dentro si sa qualcosa che ancora non sappiamo, e quindi si torna al sistema di regolazione dei mercati e del sistema del credito, che era stato evocato in modo taumaturgico e precariamente messo a terra dopo la crisi di Lehman Brothers, che è stato poi parzialmente smantellato negli Stati Uniti dall'avvento della presidenza Trump e che ha mostrato nuovamente tutte le sue falle. Ma torniamo al tema del salvataggio di Silicon Valley Bank e anche di Credit Suisse. Ha deciso di andare in quella direzione il governo americano, dopo che, non avendo fatto una scelta contraria nel caso di Lehman Brothers, aveva assistito poi al contagio sistemico. Probabilmente lo stesso farà la banca nazionale svizzera. Ma Salvatore Bragantini oggi, nell'editoriale sulla Prima di Domani, si domanda se ce lo possiamo permettere di aiutare le banche. Scrive Bragantini: la crisi del 2008 ha illuminato le falle del sistema. Esse godono della garanzia pubblica sui depositi al passivo, ma possono investire l'attivo in modo capace di farle crollare se le cose van bene, la banca guadagna, i manager incassano di più, se va male allora paga pantalone. Silicon Valley Bank è fallita, azionisti e obbligazionisti ci perderanno quasi tutto, ma se la crisi si propagasse la cautela sparirebbe, lo mostra la reazione a Silicon Valley Bank. La banca centrale americana accetterà garanzia dei finanziamenti, titoli del tesoro al nominale, non al valore di mercato, ben inferiore, come dire che all'attivo delle banche in difficoltà non si applicano i rialzi dei tassi fin qui decisi, perché mai esentare solo loro e non ogni debitore in difficoltà? Tutti i depositi poi saranno garantiti anche oltre il limite di $250,000, due novità enormi, conseguenza della lezione di Lehman Brothers quando i regolatori decisero che chi sbaglia paga, ne discese la diffusione immediata del contagio. Nessuno vuole ripetere quell'esperienza, ma i depositanti di Silicon Valley Bank salvati oltre il limite sono i grandi investitori nel venture capital. Libertari e contrari all'intervento statale, soggetti qualificati come nessuno, non dovranno ricapitalizzare le loro start-up. Ci pensa lo zio Sam Bragantini, che poi tocca anche il caso Credit Suisse e conclude: dopo il 2008 non serviva un Nobel per capire che il sistema andava cambiato, ma l'ovvia reazione, aumentare i controlli e separare le attività più rischiose da chi gode della garanzia pubblica, è stata neutralizzata negli Stati Uniti. La legge Dodd-Frank che li prevedeva è stata svuotata dalla lobby finanziaria, facendo leva sull'oggettiva complessità della sua attuazione. Il panorama europeo è diverso da quello degli Stati Uniti, ma in tutto il mondo bisogna decidere se mentre si taglia la spesa sanitaria le banche devono occupare le corsie di un ospedale pubblico. Passiamo a questo punto alla guerriglia di Piazza del Gesù a Napoli, che ha visto i tifosi dell'Eintracht contro la polizia, quelli del Napoli contro i tifosi dell'Eintracht, e poi c'erano pure quelli atalantini. E questo sottobosco vischioso di relazioni, conflitti, rivalità e odi nel mondo ultras, scrive oggi Fabio Postiglione sulle colonne del Corriere. Il Napoli, il Francoforte e poi l'Atalanta e anche il Borussia Dortmund, la Stella Rossa di Belgrado, chi da una parte, chi dall'altra, tutti contro tutti, mossi da odio, voglia di vendetta per presunti vecchi torti e sfotto subiti chissà quando. I napoletani da una parte schierati in piccoli gruppi sin da due sere fa a caccia degli ultra dell'Eintracht, che di certo non si sono nascosti, maliere petto in fuori, slogan scanditi a ritmo di mani, fumogeni, bombe carta, razzi tirati ovunque senza preoccuparsi delle conseguenze. I partenopei prima hanno agito come cani sciolti, con azioni da guerriglia in scooter due alla volta, hanno perlustrato, colpito, poi si sono mimetizzati tra i vicoli e sono scomparsi nel nulla, agendo come squadroni militari perfettamente sincronizzati. Chi arrivava ai decumani, chi sul lungomare, appuntamenti fissati in fretta via chat, cinte, bastoni, passamontagne e caschi, cercando di aggirare la polizia e i blocchi organizzati dalle forze dell'ordine sin dalla prima mattina di ieri. Una camionetta per ogni albergo dove hanno dormito i tedeschi, ma è servito a ben poco. Loro sono passati per i vicoli del centro tra dedali senza luce, invisibili a pochi passi dalla questura, dal comando provinciale dei carabinieri, e sono arrivati proprio dove volevano. Odio, si diceva, odio territoriale che affonda le radici, in questo caso specifico, nello scontro ormai trentennale tra gli atalantini gemellati con i tedeschi e i napoletani gemellati con il Monaco 1860 e il Borussia Dortmund, a loro volta nemici giurati dell'Eintracht. Nella folle logica dei patti internazionali tra ultra, anche in Europa ci si può vendicare dell'altra fazione, in ogni modo, in qualunque città. E allora, se il Napoli incrocia il Francoforte, gli atalantini si sentiranno in dovere di sostenere gli ultra tedeschi negli scontri e nella caccia all'uomo. È stato così nella partita d'andata in Germania il 21 febbraio. Il centro di Francoforte era tappezzato di adesivi contro i napoletani, tutti scritti in italiano. Il giorno prima della partita i tedeschi hanno aggredito anche famiglie napoletane nei ristoranti, nei pub, nelle piazze, where are you from, e via con calci e pugni. Ed è stato così a Napoli nelle ore che hanno preceduto la partita al Maradona per il ritorno degli ottavi di Champions. Per la stessa logica, il Paris Saint-Germain, gemellato del Napoli, è incaricato di colpire gli ultra della Roma, nemici dei partenopei, per interposta persona in qualsiasi momento. E fu così nell'ottobre del 2013, quando il Napoli giocò contro il Marseille Marsiglia, che è gemellato con i Sampdoriani, i due gruppi sono in conflitto con il Napoli, che era invece gemellato con i Genoani, tutti contro tutti, una scacchiera di ferro e fuoco dove ogni mossa porta con sé conseguenze difficili da prevedere, ogni occasione è buona per vendicarsi. Torno però per un attimo sulle pagine del Sole 24 Ore, perché oggi c'è un'altra notizia che racconta, al netto appunto dei disastri finanziari, chi è messo ancora peggio, cioè l'Argentina, KO per la siccità, allarme mondiale per la soia. Luca Veronese racconta che cosa sta accadendo in Argentina a pagina 10 del Sole 24 Ore. La più grave siccità degli ultimi 60 anni sta facendo sprofondare l'Argentina in una pesante crisi economica, i raccolti scarsissimi di cereali sono un duro colpo per un paese che è il primo esportatore di soia lavorata e il terzo esportatore di mais nel mondo. Il tasso di inflazione all'anno è arrivato al 103%. L'impatto della siccità sulla crescita dei conti pubblici sarà pesante. Solo l'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale ha permesso al presidente Alberto Fernandez di allontanare almeno per ora i timori di un nuovo default, sarebbe l'ennesimo. La borsa dei cereali di Rosario stima che le condizioni di estrema siccità ridurranno il PIL nel 2023 di almeno 19 miliardi di dollari e almeno 3 punti di PIL, ma se non piove la situazione potrebbe aggravarsi. Per l'Argentina la mancanza di piogge e di acqua, che si protrae da quasi un anno, è già una catastrofe aggravata dal riscaldamento globale che ha portato nel paese 8 ondate di caldo estremo in pochi mesi. La borsa di Rosario ha ridotto le previsioni per il raccolto di soia a 27 milioni di tonnellate rispetto ai 47 milioni previsti all'inizio del ciclo produttivo in agosto, il livello più basso del secolo, nonostante sia aumentata di molto la superficie coltivata. Tagliate anche le previsioni per il mais a 35 milioni di tonnellate rispetto agli 55 milioni di agosto. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto le eccezionali condizioni determinate dalla siccità che ha colpito il paese, concedendo al governo argentino maggiore flessibilità sugli obiettivi fissati all'interno del programma di ristrutturazione del debito da 44 miliardi di dollari. La missione di pochi giorni fa a Buenos Aires dovrebbe aver sbloccato una tranche di aiuti per 5 miliardi di dollari per l'Argentina, che dopo il nono default della sua storia nel 2020 ha di fatto perso l'accesso ai mercati finanziari. In un anno proiettato sulle elezioni di fine ottobre non sarà facile ritrovare stabilità politica ed economica. I guai provocati dalla siccità si sommano a un'inflazione insostenibile in un paese nel quale quasi il 40% della popolazione vive in povertà. I peronisti di Fernandez e la coalizione conservatrice dell'ex presidente Mauricio Macri faticano anche a trovare un candidato comune, mentre sale il consenso di Javier Milei, l'outsider che si ispira pure lui a Donald Trump e propone di sconfiggere l'inflazione sostituendo il peso con il dollaro americano come valuta nazionale. Insomma, è un caso emblematico quello dell'Argentina, al di là della fragilità strutturale del paese, perché il tema del riscaldamento globale, quello della siccità, quello della crisi economica, che poi di riflesso si può spostare anche da noi, dovrebbe dirci qualcosa. Siamo in chiusura, volevo solamente a questo punto segnalare che, al netto appunto di tutte le notizie che classicamente aggiornano gli vari stati di tensione sul fronte della guerra ucraina, oggi i giornali raccontano della morte di Pierluigi Concutelli, terrorista di Ordine Nuovo, l'uomo che ammazzò il giudice Occorsio e che a modo suo nel peggio racconta un pezzo della storia di questo paese. Con questo noi io chiudo, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi, il giorno delle locuste, la linea al GR e poi come sempre a Lorenza Ghidini per Prisma. Ciao.